della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Eccoci, eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, Forza Napoli sempre, sino alle 14 tra Napoli, mercato e prossime situazioni, perché tra una settimana parte sostanzialmente il ritorno del Napoli, l'11 luglio ovviamente, però già il 10 ci sarà sicuramente il raduno a Castel Volturno, parte la nuova stagione di Antonio Conte, domani il calendario della Serie A. Che trasmetteremo in diretta, cioè che trasmetteremo in diretta ovviamente cosa e quale sarà il calendario del Napoli, e poi ancora venerdì il 5 luglio faremo una Maradona Day sostanzialmente, perché saranno passati 40 anni dalla presentazione show al Maradona, al Diego Armando Maradona, allo San Paolo all'epoca del Pibe d'Oro. Però parliamo di mercato, perché insomma il Napoli è tutto legato a Osimhen, se va via, se resta, chi lo può prendere, ed anche alle possibili novità sulle trattative per Buongiorno e Spinazzola. Ne parliamo con un agente FIFA molto apprezzato, tra i più importanti ed esperti, Vincenzo Morabito, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Come stai Vincenzo, tutto bene?
Bene, bene, abbiamo iniziato la maratona del mercato.
Esatto, in trincea insomma, in qualche modo. Sì, sì. Il Napoli lo è anche, molto attivo Giovanni Manna, ieri ha incontrato Riso, Beppe Riso per Buongiorno. Che colpo sarebbe Buongiorno, e se secondo te il Napoli è davvero così vicino a prenderlo?
Ma io credo che, conoscendo Antonio Conte, credo che Buongiorno arriverà o arriverà a Napoli, quindi troverà il modo, appunto, perché
in qualche modo
quando si mette in testa una cosa è quella, ecco, per cui io credo che i tifosi napoletani possono essere tranquilli. Poi è ovvio che c'è da limare, da sistemare, ma insomma poi c'è anche la volontà del giocatore, perché quando ti chiama un allenatore come Conte, sai che almeno per i prossimi 2 anni fare un grandissimo salto di qualità, ancora di più di quello che hai fatto finora. Per cui lì, e per quanto riguarda invece Osimhen, è un pochino più complicata la situazione, perché oggi il mercato inglese non è molto recettivo, c'è un po' l'Arsenal, ma secondo me l'Arsenal aspetta, si nasconde, tanto sono convinti che al limite poi per forza scendere il prezzo. Io sono più invece convinto che alla fine andrà in Arabia Saudita, perché secondo me ci sarà, è l'unico mercato dove soldi ci sono. Il giocatore mi sembra che insomma ai soldi è sempre stato molto molto attento, e quindi potrebbe arrivare la famosa offerta che non si può rifiutare, ma questo anche per il Napoli, perché a quel punto sistemi tutto, perché oppure bisogna che poi, se rimane, che, insomma, si metta a disposizione con la giusta mentalità, con il giusto rispetto per quello che poi è il nuovo allenatore.
Oggi The Telegraph, che conosce molto bene, un tabloid inglese un po' sensazionalistico, no? Correggimi se sbaglio, dice che il Chelsea potrebbe ripensare ad Osimhen. In realtà, come dicevi, Chelsea, Arsenal, Manchester però non vogliono spendere 120 milioni per Osimhen, anche perché, correggimi sempre se sbaglio, tu sei molto molto competente anche di questo mercato, quello inglese parte un po' da metà luglio in poi a decollare, o sbaglio?
Ma guarda, no, diciamo che già stanno un po' cominciando le cose, però ad esempio il Manchester United fino a qualche giorno fa era sul discorso di, insomma, puntare sempre sul centravanti danese Højlund, che ma il campionato europeo di Højlund è stato molto molto deludente. Ha dimostrato che un giocatore che gli manca forse qualcosina per essere proprio un top.
Certo.
E allora, sai, il progetto di tenere lui e prendere la punta del Bologna, che tenerlo, capito, che tra l'altro insomma sono anche incontrati, quindi con Tenat, il discorso questo qua secondo me potrebbe anche subire una modifica. Allora tornerebbe di nuovo in campo il nome di Osimhen, perché se non si fida, diciamo, proprio al 100%, diciamo la verità, non ha fatto un gran europeo danese, quindi ha dimostrato che c'ha tutto, però gli manca la cattima, no?
È vero, manca qualcosina, è come se fosse sempre sul punto di esplodere. Ma secondo te, Vincenzo, se il Napoli vende Osimhen e prende Lukaku, cioè prende Lukaku per Osimhen, o potrebbe andare su altri attaccanti?
Guarda, io ti dico, Conte è un allenatore molto molto meticoloso, quindi sicuramente ha già in testa tutto quello che c'è da fare. Secondo me, se va via Osimhen, arriva Lukaku, no, potrebbe anche, anzi sicuramente potrebbe arrivare un altro attaccante, perché è ovvio che insomma sai, comunque Lukaku è uno dei quei giocatori che Conte vorrebbe sempre, però poi c'è da mettere anche insomma in conto anche altre situazioni, quindi potrebbe anche secondo me fare Lukaku è un altro attaccante, ma tutto, ripeto, partirà nel momento in cui poi c'è la quadra su Osimhen, quindi io direi che in questi prossimi giorni si decide, no? Nei prossimi 7-10 giorni un po' per quanto riguarda il mercato inglese, poi c'è quello arabo, ripeto, che è lì ovviamente insomma, certo. Lì a quel punto poi è una scelta del giocatore, cioè lo caricano di tanti soldi, sai, come hanno fatto tanti giocatori, no? Che vanno lì, poi dopo ma tanto si sa il discorso, che la voglia, che progetto non c'è, l'unico progetto sono per conto
i soldi. Anche Pioli va in Arabia Saudita con l'Al-Ittihad, la squadra di Kanté e Benzema. Nel salutate e ringraziarti, perché so che sei molto impegnato, ma se il Napoli chiudesse le operazioni, buongiorno, Rafa Marin, Spinazzola e Lukaku, cedendo solo Osimhen, basta così secondo te per il Napoli di Conte, o servirebbe ancora qualcos'altro?
Ma qualcosina secondo me poi rimarrebbe da fare, ma insomma sicuramente sarebbe già una squadra, insomma un Napoli diverso, soprattutto mettendo in conto che molti di quelli che sono attualmente nella rosa del Napoli beneficeranno tantissimo di Conte, di quello del suo lavoro, certo. Che sappiamo insomma essere molto molto pesante, ma anche molto redditizio.
Vediamo che succede. Intanto grazie a Vincenzo Morabito, buon lavoro.
Grazie a voi, buongiorno.
Grazie davvero, agente FIFA molto importante Vincenzo Morabito. Tra un po' Pasquale Tina per fare il punto della situazione. Dunque, domani calendario di Serie A, venerdì il Maradona Day qui a Radio Marte per i 40 anni, e parleremo anche del Napoli ovviamente, ma anche testimonianze di quel giorno storico, 5 luglio 1984. Poi ricordiamo il ritiro che parte giovedì 11 col 10 il raduno a Castelvolturno, probabilmente, non è ancora ufficiale ma è probabile. Il 13 luglio invece la conferenza stampa di Antonio Conte. Tra un po' con Pasquale Tina facciamo il punto anche sulle altre trattative, relativamente in particolare a Spinazzola. Attenzione all'Inter, che ha perso Buchanan come alternativa a Di Marco, potrebbe pensare a Spinazzola, ma il Napoli avanti sull'esterno della Roma. Poi parleremo anche di giovani, parleremo con Francesco Modugno, mercato, insomma tante cose, e capiremo qualcosa in più anche su Buongiorno. I vostri messaggi, chiedo scusa, al 339-666-9990. Mi ha menzionato Mary Fav, quella è la verità, perciò l'avevo ricevuto a meno. Mary Fav in regia, che saluto voi, vi ricordo filo diretto sempre aperto, quindi linee libere 0816363. Torniamo tra 2 minuti precisi. Eccoci cari amici, allora questo ascoltatore scrive: Osimhen che si presenta il 10 al ritiro, ci credo pochissimo, ma infatti nessuno di noi lo pensa, anche perché Osimhen ha qualche problema fisico che l'ho costretto a saltare le gare di qualificazione ai mondiali con appunto la sua Nigeria, e quindi è complicato che possa esserci il 10 a Castelvolturno, anche perché l'abbiamo detto anche ieri, lo diciamo anche oggi, tra un po' con Pasquale Tina facciamo il punto della situazione. Direi che se il Napoli, che comunque pensa alla fine di cedere Victor Osimhen, se c'è qualcosa in ballo tra Inghilterra, o come diceva Vincenzo Morabito poco fa, molto di più l'Arabia Saudita, c'è qualcosa in ballo, è chiaro che non lo convoca per poi cederlo il 15 luglio, per dire, insomma. No, Pasquale Tina, ho ragione, buongiorno. Pasquale? Non c'è. C'è Pasquale? C'è Enzo.
Pronto?
Eccoti Pasquale, buongiorno. Eccoci qua.
Ciao, buongiorno.
Allora, è così, no? Abbiamo detto anche ieri, Osimhen è difficile che faccia parte, almeno nei primi giorni, del ritiro di Di Maro.
Sì, ma aspettiamo comunque le decisioni del Napoli, insomma. Certo. Oggi c'è, diciamo, dall'Inghilterra riparlano di questo interessamento del Chelsea. Io credo che una soluzione per Osimhen sarà trovata, cioè nel senso che io credo che Osimhen andrà via, ma perché, come diceva anche Conte nella conferenza stampa di presentazione, ci sono degli accordi tra lui e la società, e quindi io penso insomma che si andrà verso questa soluzione. Vedremo insomma se la situazione diventa imminente, potrebbe anche, diciamo, trovare un accordo con la società di solito questi grandi giocatori, questi grandi campioni vanno direttamente nella nuova squadra, quindi se la gioco col buon senso dovrebbe essere così.
Allora, il punto della situazione nel frattempo, da un po' mettiamo anche il mashup che è sempre obbligatorio, visto che è Summer Edition di questo Forza Napoli sempre, chi vi parla è Dario Sarnataro, Mary Fav, Maravolo in regia con Pasquale Tina in questo momento con noi, 0816363 per intervenire quando volete per dire la vostra su Osimhen, su Spinazzola, su Buongiorno, su quello che volete. Per esempio Enzo ci ha chiamati. Enzo, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, complimenti. Grazie. Non è ancora incominciato il campionato e Osimhen già era fastidio.
Volevo dire battuta.
A Pasquale Tina,
grande giocatore però,
il trattativo per il Napoli per quanto riguarda Buongiorno, e come al solito vi ascolto con attenzione per radio. Ciao ragazzi.
Grazie a te Pasquale.
Sì, stanno lavorando su Buongiorno. Ieri sera c'è stato questo incontro tra Manna e l'agente di Buongiorno, che è Giuseppe Riso. Credo ci siano stati dei contatti anche tra Napoli e Torino. Credo insomma che contatti tra Napoli e Torino potrebbero essercene anche oggi. Io penso insomma che Napoli provi a chiudere l'operazione nel più breve tempo possibile, credo che intorno ai 35 milioni, magari con qualche bonus. Immagino insomma che questa possa essere la soglia per la stretta di mano. Il Napoli si era fermato a 30 più bonus, vediamo insomma se con questo rilancio si riesce a chiudere la trattativa. Io penso che si chiuderà, perché Buongiorno ha detto sì al Napoli, guadagnerebbe tanto al Napoli, quasi il triplo rispetto a quello che guadagna adesso al Torino, quindi immagino sia soltanto una questione di giorni, e Buongiorno sarà il secondo acquisto della difesa del Napoli dopo la Famari.
Sì, 0816363 per intervenire. Questo amico scrive, chiedo, ma con Oriali 71 anni e Sandrini 69, se dovesse rompere il ritiro del Napoli il direttore dell'Inps, cosa succede? Una battuta che francamente non capisco. Un amico, l'ho letto.
No, non ho capito, scusami.
Dice che sono un po' anziani Oriali e Sandriani. Questo amico che dal profilo ha anche i capelli bianchi, quindi è coetaneo di Oriali e Sandriani. Anch'io sono anziano.
E quindi?
Infatti non ho capito il senso. Piuttosto Oriali, io l'ho letta per salutare questo amico che ha fatto una battuta, ma non è stata molto divertente francamente, ma non fa niente. Invece ho preso spunto per chiederti di Oriali, perché sembra che sarà Paolo Rea il nuovo team manager, con Oriali che sarà coordinatore dello staff, a quanto ci risulta.
Sì, ma facciamo un po' di chiarezza. Sì. Oriali non ha mai dovuto farsi il team manager del Napoli.
Infatti.
E di solito insomma è una figura della società, non espressione dell'allenatore. Quindi il team manager del Napoli è Paolo Rea, sarà Paolo Rea, e di fatto già cominciato, perché come ha accompagnato lo staff di Conte sia a Di Maro sia a Castel di Sangro per i sopralluoghi, Paolo Rea che proviene dal settore giovanile. Ovviamente come dire, lavorerà a stretto contatto con Oriali, che sarà il coordinatore dello staff. Adesso non so quale sarà, quando sarà ufficializzato dal club, vedremo quale sarà insomma la...
No, ma anche perché scusami Pasquale, chiariamo, no? Perché magari sì, un po' di ironia, lo so caro amico, infatti io l'ho letto perché volevo fare due risate, ma insomma non è riuscita, non fa niente, però ti grazie per averci mandato un messaggio per seguirci. No, dicevo, il team manager non è che è una figura rappresentativa, non è l'ambasciatore oppure lui che... cioè il team manager ha dei compiti concreti, di organizzativi molto stringenti, che chiaramente potrebbero anche tra virgolette essere una diminuzio per Oriali, no? Che ha invece un compito più di avrà, quindi correggimi Pasquale, di coordinamento, anche di referente per la squadra dal punto di vista, no, tecnico, o anche di problematiche motivazionali, non organizzative, di hotel o di altre situazioni, che tra segretario e team manager.
Sì, Dario, onestamente si è fatto un po' di confusione nei giorni scorsi, ma Oriali farà quello che deve fare, con Conte. Con lo staff di Conte. Poi, come dicevi tu, ci sarà un team manager per le questioni organizzative. Il Napoli ha deciso che il team manager sarà Paolo Rea e non Giuseppe Santoro, come è stato fino all'anno scorso, fino alla scorsa stagione, e Giuseppe Santoro dovrebbe essere il responsabile della primavera. Quindi semplici sostituzioni organizzative che capitano in una società. Oriali doveva venire all'inizio, ci sarà nel progetto Conte. Ora adesso io non lo so quale sarà la figura, il titolo insomma della carica che occuperà insomma nel Napoli. Fa parte lo staff di Conte, è un braccio destro, è un referente importante, ma ci sarà. Ma magari all'inizio si è pensato,
si è detto, insomma, per semplificare l'arrivo di Orialli, che avrebbe fatto il team manager, certo, ma certo, di solito il team manager in una società è espressione del club e non dell'allenatore. Quindi,
in ogni caso, non c'è il dubbio sul fatto che Orialli farà parte dello staff di
assolutamente
Antonio.
No, è stato anche a Napoli,
esatto,
è
visto,
stato anche a Napoli con Conte. Poi se il Napoli giustamente decida di eventualmente di ufficializzare lo staff di Conte, magari a Di Maro, credo sia il Napoli, insomma, non,
assolutamente
non,
sì. Allora,
non mi sembra, insomma, sta cosa fondamentale, onestamente.
No, è vero. C'è Antonio, giusto, con noi al telefono. Antonio, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Dici tutto, Antonio, la tua su quale argomento?
Volevo avere un'informazione, visto che si parla tanto di difensori, che c'è anche logica perché abbiamo una difesa pessima, quella dell'anno scorso. Volevo sapere, ma se il Napoli non vende Osimhen, se non riesce a vendere Osimhen, abbiamo disponibilità poi nel comprare giocatori a centrocampo, che è un altro ruolo dove, andando via Zielinski e svuotandosi dei vari prestiti che abbiamo preso, alla fine ci sono Agnistello, Potka, mi sembra di
Fodoruscio, Caiusti, Gaetano, è chiaro, da valutare.
Io non considero, dico la verità, Gaetano, Fodoruscio sì, però Gaetano si parlava che doveva andare via, però
no, è vero, è un argomento interessante,
qualcuno un poco più di
pronto,
qualità magari.
Ok, grazie.
Volevo
Antonio,
sapere se il Napoli era interessato a qualcuno.
Grazie Antonio. Sul centrocampo, Pasquale, anche sul fatto che il Napoli avrebbe o meno le disponibilità con o senza la cessione di Osimhen.
Guarda, io ripeto, io credo che alla fine Osimhen andrà via. Per quanto riguarda sul centrocampo, penso di sì, cioè il Napoli farà un'operazione, io credo, insomma, che Conte comincerà a lavorare, vedrà Di Maro, Caiuste, che ci sarà Gaetano. Credo Andissà, però lo conosce, lo ha definito incedibile, magari poi si prenderà una decisione e potrà venire un centrocampista, io penso di sì. Poi è chiaro che se il Napoli gioca 3-4-2-1, giusto per farci capire, credo, insomma, che il Napoli prenda un mediano che magari ha delle due fasi, una fase difensiva, esatto, e fase di costruzione.
Poi valuterà
non
prevalentemente
uno Zielinski, insomma, dipende pure molto da come il Napoli sarà in campo, perché se giochi a due e mezzo, non so quanto possa servire una mezzala di inserimento, magari puoi scegliere un centrocampista che abbia pure il tiro da fuori, che credo sia importante, insomma, un'arma importante per questa squadra. Quindi vedremo, insomma, vedremo come.
Beh, ragazzi, non dimentichiamo che il mercato chiude il 31 agosto.
Sì,
Conte
Napoli
vorrà.
Napoli ha già, diciamo, chiuso un'operazione e addirittura d'arrivo per due operazioni, perché oltre a Buongiorno, io credo, insomma, che si farà anche Spinazzola, perché è svincolato, è un giocatore che può cominciare la preparazione con il Napoli sin dal primo giorno, quindi rischi, insomma, di, tra virgolette, rischi di cominciare il ritiro già con due acquisti e di avere Buongiorno poi a Castel di Sangro, perché poi ricordiamo che Buongiorno, come Raspadori, come Meret, come Di Lorenzo, avrà in vacanza e quindi penso che sarà a disposizione al Castel di Sangro. A proposito di Lorenzo, io credo che martedì ci sarà l'annuncio, insomma, della permanenza del capitano e quindi, certo, si è risolta un'altra questione. Bene, mi sembra, bene, insomma, bene, che il ritmo di lavoro sia abbastanza veloce sotto questo punto di vista.
Tra l'altro c'è anche da rinnovare il contratto a Meret ed è in programma un incontro tra Manna e l'agente Pastorello per prolungare il contratto oltre il 2026, e quindi è chiaro che, insomma, ci sono molte cose da fare. E poi Fodoruscio e Lobotka, tornando al centrocampo, verranno valutati. Lobotka no, perché è già assolutamente incedibile.
Io credo che anche Fodoruscio farà parte del progetto,
esatto,
come
da
ha parlato
Castel di Sangro, ricordiamo.
Come ha parlato Conte in conferenza stampa, credo non ci siano onestamente proprio dubbi, insomma, su questa sulla situazione.
È vero. Allora, Pasquale, ti saluto e ti ringrazio, sentendo insieme il mashup di Soriani con Beach on the Beach, ricordando che domani insieme faremo il sorteggio del Napoli, giusto?
Domani c'è il calendario.
È 12 in diretta e commenteremo insieme la prima giornata della Serie A e poi anche la prima, l'esordio al Maradona. Non sappiamo se il Napoli gioca la prima o la seconda al Maradona, io credo sempre la seconda. Si gioca il 17 e il 18 agosto, ne parleremo però domani. Grazie e buona giornata, Pasquale.
Ciao Dario, ciao.
Grazie davvero. Beach on the Beach, vai, vai, vai.
Quando fuori flex supermarket, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, fermi un woman e fammi una crush, blocchi neri e gli occhi blu.
Quante signorine very nice,
fanno uscire pazzo tutti i boss.
Forza Napoli, Napoli sempre. Forza Napoli, Napoli sempre. Forza Napoli, Napoli sempre.
Eccoci, beach on the beach. Chissà se è sulla beach o sulla strada a lavorare. Massimo Filardi, buongiorno.
Buongiorno Dario, sulla strada.
Aspetta, però chiariamo che sulla strada lavorare è un po' equivoco come cosa. Chiariamo un attimo.
Sì, sì.
Se diciamo in giro per lavoro e non sulla spiaggia. Mi dispiace.
In
speravo
giro
per te
lavoro.
Fossi. Esatto, chiariamo.
Molto volentieri,
Volentieri. Questo è importante, molto importante. Anche noi siamo molto felici di trasmettere qui a Radio Marte, di fare quello che facciamo. Caro Massimo, intanto siamo...
Ma di la verità, Dario, non vedi l'ora che inizia la stagione, di la verità.
Ma
Dario,
siamo un po' tutti curiosi.
Non sei curioso?
Sì,
non
molto,
sei curioso.
Molto, è quello che volevo chiedere.
Curioso, ma fiducioso, di la verità.
Curioso e fiducioso, esatto.
Grazie.
È così anche per te, evidentemente, no? Perché il Napoli di Conte, vogliamo capire che tipo di allenamenti farà. Ieri con Santa Croce discutevamo della preparazione, mi diceva Fabiano che lui ha fatto la preparazione con Zeman, e la ricordo anch'io a Brusson, non l'ho fatta io, ma ricordo l'ho seguita, e anche di aver fatto qualche allenamento stile Conte e di essere in condizioni disastrose a fine allenamento, cioè molto molto stanco, però diceva ti fa stare sempre sul pezzo mentalmente ed anche fisicamente, per cui non avverti la fatica nel corso della partita, e questo è un grande vantaggio.
Assolutamente, no, ma lui è un fenomeno, poi vedrai. Infatti certo, ti invidio quasi, Dario, che tu potrai andare lì a Di Mauro, a Castellisangro.
No, non vado, non vado, va Gianluca Gifuri.
Ah,
va già a Castellisangro, allora forse sì.
Però allora
vieni con me a Castellisangro e facciamo un po' di analisi live di allenamenti di Conte, quelli che ci faranno vedere,
non
evidentemente.
Non ho ferie, purtroppo.
Ah, non è vero. mamma mia, era meglio quando giocavi, scusa.
Sì, a me quando giocavi praticamente stavi più in ferie che giorni lavorativi.
Esatto. Allora,
non so,
volevo chiedere...
Non so come si fanno a lamentare i calciatori.
Lasciamo vedere.
È pazzesco.
Vabbè. Volevo chiedere di Simeone Di Mazzocchi, Massimo da Napoli, domanda è per me, ma la giro a te. Secondo te possono avere spazio nel Napoli di Conte?
Mazzocchi sicuramente. Simeone dipende dal ragazzo, perché chiaramente lo scorso anno ha giocato poco e niente, e quindi sicuramente vorrà fare più minutaggio, e questa poi è una cosa che si chiarirà con Antonio Conte. Ma guarda che nel ritiro di Di Mauro servirà proprio a questo, a capire tante cose.
È quindi vero.
Poi,
secondo te, guarda,
mettere dentro sì, quei 3-4 pezzi che se ne parla, no? Tipo Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzoli, Lukaku. Prima li hai, se li riesci ad avere già a Castellisangro è una grande cosa.
Ma ritieni specialmente... che il Napoli poi con questi quattro possa finire il mercato? Cioè andrebbe bene così?
No, nel senso, questi quattro, come dire, secondo me rappresentano già una base di partenza forte. E poi lui valuterà un po' tutta la rosa, poi da lì si capirà, ne esce uno, ne entra un altro, proprio da assicurare che gli vanno bene quelli che ci stanno, no? Faccio un esempio, Cajuste. No, lo valuterà in ritiro i difensori, Nathan, Ostigard, Juan Jesus, chi rimarrà, chi andrà via, cioè queste sono tutte cose che lui velocemente nel ritiro di Di Mauro riuscirà a valutare, ecco.
Domandone per te.
Spero che Spinazzola possa arrivare quanto prima, perché è un ragazzo che ha sofferto molto fisicamente infortuni e la preparazione per lui diventa fondamentale, poi specialmente come prepara Conte. Perché Spinazzola senza infortuni è un grande acquisto,
infatti sì, quello è il concetto. Uno Spinazzola anche a 70
anni fa era considerato il miglior terzino, 2 anni fa
il europeo 2021 è stato straordinario fino a quel terribile infortunio. Allarghiamo il discorso anche al collega amico di Spazio Napoli, direttore Pasquale Giacometti. Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti coloro in ascolto.
Ascoltavi Massimo Filardi e a entrambi faccio una domanda molto semplice, faccio 3, 5, 6 nomi, poi magari da Di Mari in poi ci sarà anche tu, immagino, Spazio Napoli presente, capiremo un po' di più se dover scremare questa lista. Allora, Zerbin, Zanoli che però sembra vicino alla cessione, Gaetano, Lindstrom, Nathan, Cagliuste, non so, aggiungo che dire, chi può davvero far parte del Napoli di Conte secondo voi? Anche Ostigard ci aggiungiamo. Parto da te Pasquale e poi vado da Massimo Filardi.
Ma ti dirò, secondo me di questi giocatori che hai nominato probabilmente solo Cagliuste credo possa realmente ammirare.
Quindi non Lindström, non Nathan, non Zerbin, per dire che è un che
tutti,
è caratteristica.
Tutti gli altri sono subiudice, vanno giudicati da Conte in ritiro, li valuterà e deciderà. Ad oggi quasi tutti quelli che hai nominato sono più in lista di sbarco, chi in prestito, Nathan e Lindström se non dovessero arrivare offerte importanti, chi a titolo definitivo, immagino i vari Gaetano, Zerbin, che sono arrivati ormai a 24-25 anni, non hanno più lo status di ragazzi giovani, sono giocatori fatti e formati, o ci punti o è meglio cederli per non depestare ancora il loro cartellino.
Che dici Massimo, sei d'accordo? C'è qualcun altro che secondo te con Conte?
Li divido per settori, allora i difensori, Ostigard, Nathan e Juan Jesus, no? Dipende molto lui i braccetti come li intende. Se li intende Di Lorenzo e Oliveira, perché oltre a saper difendere sanno impostare, e nel calcio moderno di oggi i due braccetti quando fai una difesa a tre non solo devono saper difendere ma devono saper anche costruire, perché sono quelli che hanno maggior libertà. E siccome io penso che Di Lorenzo e Oliveira possono fare questo ruolo non bene, benissimo, chiaramente hanno un'abbondanza di difensori, voglio dire, no? Quindi qualcuno lo dovrai per forza di cosa cedere, perché con una gara a campionato cambia totalmente, una gara a settimana cambia totalmente, ti basta una rosa di 18-20 elementi. Ricordiamoci che Mourinho ha vinto un triplete con 14 elementi, quindi avere un'abbondanza specialmente in un settore non conviene. Invece io su chi sono curioso di vedere Conte come lo vede è Lindström.
Lindström che è un po' un nodo,
perché se lui dovesse fare il 2-1, cioè con questi due calciatori dietro la prima punta, è Lindström, come dire, è il suo ruolo,
Intanto c'è questo amico che scrive un messaggio proprio carinissimo, tenerissimo. Ciao Dario, ma gli ex calciatori Lukaku e Spinazzola cosa servono? È così, Pasquale, si rischia di prendere giocatori non al massimo delle condizioni atletiche?
Beh, sicuramente se noi ricordiamo il Lukaku che ha giocato con l'Inter di Conte, o lo Spinazzola che ha fatto l'europeo da protagonista prima dell'infortunio, allora poi sono tutti altri calciatori. Avremo eventualmente due giocatori forti, perché Lukaku sta dimostrando anche all'europeo per quello che ha giocato, con tre gol annullati che altrimenti sarebbe stato il capocannoniere della competizione insieme ad altri giocatori, di essere uno che comunque sa gravitare i palloni attorno a sé, e poi ovviamente sta a lui essere sempre più cinico, e su questo punto io credo lo metterà anche in forma al massimo. Su Spinazzola è un discorso diverso, è un giocatore che è stato falcidiato dagli infortuni, probabilmente non si è mai ripreso totalmente da quella rottura del tendine dell'Achille, poi dopo ne ha subiti tanti altri, soprattutto muscolari, però nell'ultima stagione ha giocato e abbastanza. Se noi ci ricordiamo quello Spinazzola lì e vogliamo quello Spinazzola lì, allora
andiamo fuori pista, diciamo.
Siamo fuori binario.
Sì, è vero.
Invece a Conte serve un giocatore di affidabilità comprovata e che lui pensa di poter mettere in forma anche in maniera dignitosa e anche più, e allora stiamo parlando di un giocatore utilissimo e che tra l'altro viene preso a parametro zero
e fa una gara a settimana, sarebbe anche più gestibile fisicamente. Ti fermo un attimo perché volevo chiedere ma Zerbin e Gaetano proprio non ti piacciono, Massimo Filardi, per il Napoli di Conte intendo,
No, verranno valutati, attenzione, assolutamente, però è chiaro che il discorso di Gaetano, tenerlo lì e fargli fare poco minutaggio, non so quanto conviene al ragazzo, voglio dire, no? Però è chiaro che queste sono cose che, ti ripeto, valuterà Di Maro velocemente, quindi se lui ritiene che Gaetano e Zerbin possono fare al caso suo, li conferma e basta, con poche chiacchiere, voglio dire, anche perché, ti ripeto, se dovesse giocare Braccetto Olivera, tu c'hai Spinazzola, devi avere un sostituto di Spinazzola se dovesse andare via Mario Lui, no?
Eh certo, potrebbe essere
Zerbino, lo potrebbe fare quel ruolo, va sempre fatto. Discorso.
Sì, sì, Pasquale, vai.
Per me Gianluca Gaetano in questo Napoli che si va profilando con il 2-1 davanti non ha spazio, perché ci sono giocatori troppo importanti, mi ricordava Massimo Filardi,
Politano, Ngonghi, Quaraschede, Raspadori, Lindstrom, ecco, addirittura
sono troppi, troppo importanti. Però attenzione, perché nel ruolo di vice Lobotka il Napoli al momento non ha realmente nessuno, quindi è lì dove eventualmente si può candidare Gaetano, ma deve effettuare questa trasformazione che aveva cominciato anni fa il buon Carlo Ancelotti, che poi non si è mai concretizzata del tutto, perché anche a Cagliari, dove ha fatto benissimo, Gaetano ha giocato da trequartista fondamentalmente.
È così.
O effettua questa trasformazione totale, oppure
come dici tu, c'è poco spazio in assoluto, addirittura anche il modulo non sarebbe aderente.
Mentre paradossalmente sono un giocatore di gamba veloce e anche bravo nel dribbling, perché poi a Monza l'ha dimostrato, sulle fasce sia a destra che a sinistra può diventare un'alternativa. Poi bisogna capire quanto Conte ha voglia di puntarci.
Sì, indubbiamente, poi c'è il discorso senza coppe, è chiaro che bisogna fare una valutazione precisa e seria della lunghezza della rosa. Massimo, nel salutarti,
Di Maro, scusami, sì. A Di Maro ci saranno delle amichevoli, lo botto sì, che sì. Non ci sarà perché no. Che deve fare le vacanze,
Lorenzo, Gaetano e tanti altri.
No, ma però Gaetano verrà utilizzato in quel ruolo e valuterà le capacità di Gaetano, se può fare a caso suo, cioè io questo problema non lo vedo, perché Conte, ti ripeto, ha la possibilità di valutare ed è giusto portarli in ritiro, capire se c'è qualcosa che non gli quadra, metterli sul mercato e farli andare a giocare. Stop.
È giusto, Massimo, ma due amici chiedono, ma non sarebbe considerabile, non può essere considerabile l'idea Varan, grande campione che ha letto il come interessato, e Gilda, che anche ieri mi mandò questo messaggio, non sarebbe si potrebbe pensare a prendere Bonaventura che è svincolato?
Sì, no, ma per l'amor di Dio, però sul difensore io punterei tutto su Buongiorno, assolutamente, farei all-in su Buongiorno. Cioè,
come
devo avere un po'
il Napoli, in effetti.
È come sta facendo il Napoli, cioè, è un italiano, è forte, ha margini di miglioramento, con Conte può fare quei miglioramenti che deve fare. Può diventare un leader della difesa, un regista, un come dire. Io punterei molto, molto sugli italiani. Bonaventura è un grande calciatore. Chiaramente nella nel centrocampo a due farebbe più fatica.
34 anni, se giocata non trova spazio, Bonaventura che per carità.
Bisogna correre, con Conte bisogna correre. Io vedo più giocatore di gamba per Conte.
Occhio che anche noi dobbiamo correre.
Polo Ruccio farà benissimo con Conte, vedrai.
È vero. Grazie Massimo, un abbraccio.
Grazie a voi. Grazie
quando
a voi.
Vuoi ti aspetto anche qui in radio e se vorrai.
Va bene, a disposizione.
Grande piacere. Grazie anche a Pasquale Giacometti. Pasquale, sarete presente ovviamente tra Di Mare e Castel di Sangro con Spazio Napoli, quindi ci incroceremo con qualcuno di noi, con Gianluca, con me.
Tutti i diritti.
Benissimo. Buon lavoro, grazie Pasquale.
A te, grazie Dario, ciao.
Un abbraccio a Pasquale Giacometti, i vostri messaggi tantissimi che arrivano al 339-666-9990. Questo amico scrive, credo che con la rosa che si va a creare il Napoli necessita di una mezzala brava a cercare le punte in profondità. Antonio da Napoli in qualche modo ti hanno risposto sia Pasquale Giacometti che Massimo Filardi, cioè che chissà come giocherà il Napoli. Può darsi, tu abbia ragione, nel senso che il Napoli aveva Zielinski, Elmas e Gaetano, potrebbero non avere nessuno dei tre l'anno prossimo, i primi due sicuramente no, però chissà come vorrà giocare. Se davvero vorrà giocare al 3-4-3-3-4-2-1, forse le mezzali non servono, almeno mezzali pure. Vedremo insieme a voi, anche seguendo insieme a voi e per voi i vari ritiri. Ci fermiamo tra un po', parliamo anche di giovanissimi campioni italiani. Eccoci tornati, questa Summer Edition di Forza Napoli Sempre, chi vi parla è Dario Sarnataro, c'è adesso Gigi Soriani in regia, saluto Mary Fav in redazione e regia poco fa. Nel frattempo tanti vostri messaggi al 339-666-9990, il Napoli che prova a chiudere per Buongiorno ed anche per Spinazzola, oltre a Rafa Marin, sarebbe un triplo colpo entro Di Maro, vedremo se ci saranno le diciamo, possibilità di chiuderlo. Probabilmente il Napoli, Rafa Marin, visite mediche martedì o mercoledì, e poi appunto andrà insieme agli azzurri, a meno di clamorosissime sorprese, in ritiro a Di Maro, e poi forse probabilmente anche Leo Spinazzola. Poi vedremo Buongiorno, e comunque ribadiamo, non sarà non farebbe parte della truppa azzurra verso Di Maro, perché gode anche lui delle ferie post europee, quindi raggiungerebbe il Napoli, dovesse il Napoli acquistarlo, come è ben avviato, solo a Castel di Sangro. Dicevamo dei giovani, tra un po' ne parliamo con un protagonista assoluto. Nel frattempo questo amico Pietro scrive: Hermoso è ancora una trattativa? Sì, ma quanto ci risulta Hermoso è un'alternativa, buongiorno, per i costi. Poi è anche vero che Conte potrebbe volere, oltre a Rafa Marin e forse a Buongiorno, cioè lo vuole Buongiorno e forse riuscirà ad averlo, vorrebbe forse anche un terzo difensore, ma dipende poi dalle varie valutazioni che farà di Olivera, di Lorenzo, anche se entrambi arriveranno solo a fine luglio, inizio agosto in ritiro, e soprattutto ovviamente dei vari Nathan Ostigard e Juan Jesus, perché bisogna ovviamente cedere questi calciatori, non è che puoi comprare 10.000 difensori, ovviamente. Poi Tony 54 scrive: sì, Osi centrale, ma qui non si parla di un centrocampista dei piedi buoni tipo Cala Çalhanoğlu. Speriamo, Conte mette Çamanatoy. Intanto ci ha messo la mano sua, siamo molto felici di avere ospite qui a Radio Marte colui che quest'anno ha vinto gli europei, lui sì, li ha vinti, e anche in modo straordinario, da CT dell'Under 17, Massimiliano Favo. Buongiorno e benvenuto su Marte.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie caro mister, ringraziamo anche l'ufficio stampa della Federcalcio, perché caro mister Massimiliano Favo, cresciuto nel Napoli, ha avuto purtroppo per il Napoli poche esperienze, purtroppo diciamo anche per un discorso di generazionale, ma ne parliamo più tardi. Intanto le faccio i complimenti in diretta per questa vittoria dell'Under 17, se ne deve parlare ancora, perché poi giovani italiani forti ci sono evidentemente, oltre al lavoro suo e tuo.
Ma il lavoro che stiamo facendo in nazionale nell'ultimo anno, tra un europeo vinto con l'Under 19, un secondo posto ai mondiali con l'Under 20 e un europeo Under 17, danno il significato di che il talento c'è. E non possiamo pensare che siamo fenomeni noi allenatori, nel senso che io credo che, come si dice da noi, ci vuole la carne nelle salsicce, quindi non l'ho detto in dialetto, ma spesso è un termine che uso, nel senso che sicuramente ci mettiamo del nostro, ma se non ci sono i giocatori che hanno certe caratteristiche, certe potenzialità, sia tecnicamente che fisicamente, soprattutto a livello internazionale, adesso si sta vedendo come è diventato difficile anche giocare contro la Slovenia, e succede anche a noi perché c'è competenza in tutti gli allenatori, c'è preparazione sia tattica che fisica, sono migliorati molto i giocatori, anche la Georgia, c'è giocatori come Caraschelia per esempio, non solo, quindi voglio dire il calcio si è globalizzato, e se noi facciamo certi risultati sicuramente perché abbiamo i giovani di valore.
Assolutamente sì, si parla moltissimo ovviamente di Camarda, ma ci sono anche tanti altri, Mosconi e tanti altri, anche l'azzurrino del Napoli Garofalo, che ha fatto anche qualche minuto, si è moderato anche in finale. È chiaro che bisogna poi, glielo chiedo, te lo chiedo Massimiliano, farli crescere, però anche trovare, credo io, appunto questa è la mia domanda, trovare l'equilibrio giusto tra farli crescere per non bruciarli, perché poi c'è troppa adesso pressione su Camarda per esempio, però neanche poi farli attendere troppo per buttarli dentro, no? Per farli giocare in Serie A o comunque insomma con le prime squadre.
Ma adesso è una domanda che mi viene correntemente fatta, nel senso che le aspettative anche dei tifosi e delle società sono altissime per i risultati, no? Il nostro campionato, lo status dell'italiano medio è quello di vincere prima di tutto, e purtroppo i giovani vanno aspettati, riaspettati, giocare e riaspettarli, giocare e rivederli, certo. E molte volte non c'è tutta,
farli sbagliare, no? Accettare l'errore.
Certo. Io poi da napoletano c'è una storia, voglio dire, di tutti i grandi napoletani, ne faccio un nome a caso che secondo me, poi ci ho giocato insieme a Palermo, Nino Musella, no?
Grandissimo.
Secondo me era non un giocatore, un fenomeno.
È vero.
E probabilmente a Napoli non ha avuto quello che meritava e ha avuto del calcio meno di quello che meritava. Magari ce ne fossero come Nino adesso.
È vero, quindi è vero, dire, è talento.
Voglio dire, i giocatori vanno comunque aspettati, la gente deve aspettare. Non è facile aspettare, purtroppo non è facile. Adesso si parla di Camarda, ma detto fra di noi, ipotizzabile un Camarda adesso titolare nel Milan in Champions League?
No, Però poi posso chiedere una cosa, però quando si la, non dico adesso Camarda, anche perché parliamo under 17, parliamo non di under 21, però è anche vero, e te lo chiedo Massimiliano, che comunque bisogna cercare di farli giocare. Qui non parliamo di Totti, di Donnarumma, di Jamal, di 16-17 anni predestinati, però è anche il momento di farli debuttare un po' di più, o gli italiani in generale sono un filino meno pronti di quelli dei colleghi europei?
Guarda, Jamal io l'ho incontrato 2 anni fa con l'Under 15. Ti parlo che quando lui 2 anni fa stavo con l'Under 15, l'anno scorso gli europei a Budapest, io ero il collaboratore di Bernardo Corradi, quindi ero assistente, avevo la 15, ero assistente in 17, lui ha giocato contro un nostro giocatore Cocchi della primavera dell'Inter e non ha preso palla. È stata forzata la cosa, probabilmente.
Va bene allora.
Partiamo da un presupposto: il Barcellona dagli esordienti fino alla prima squadra gioca tutti col 4-3-3, giocano tutti nello stesso modo. L'integrazione di un giovane forte come Jamal è diciamo
più semplice, in questo
più
senso.
Semplice. Certo. E poi c'è un altro aspetto che voglio considerare: cosa ha vinto quest'anno il Barcellona? Cosa ha vinto? Niente.
Quest'anno ha vinto niente.
Chi ha
magari
pagato?
Vince gli europei.
Chi ha pagato? Chi ha pagato?
L'allenatore.
E intanto l'allenatore ha fatto un lavoro incredibile per la società, sì, facendo giocare giovani. Cubarsi e Jamal. Quindi, secondo me, sono 2 giocatori fenomenali che faranno la storia del calcio mondiale. E l'allenatore ha avuto il coraggio, proprio venendo da quella cantera, di farli giocare. Quindi, obiettivamente, però la proprietà, non so se poi non ha avuto il coraggio di premiare Xavi, o quantomeno perché Barcellona vogliono vincere.
Vuole vincere sempre, certo.
Come dappertutto. Quindi voglio dire, però l'allenatore ha dato un servizio alla sua azienda, diciamo, che lo pagava in quel momento. Quindi è vero che poi alla fine però bisogna che le squadre continuino a lavorare sul settore giovanile bene, e poi per dare poi un futuro a questi ragazzi che sono comunque un prodotto delle società. Noi sfruttiamo il lavoro dei club, perché poi il settore giovanile sono un lavoro dei club, cioè in effetti i ragazzi crescono con il club e noi li selezioniamo,
certo,
però noi li alleniamo pochissimo, quindi il merito del lavoro fatto di queste società, che poi devono avere la forza di continuare facendole esordire per sfruttare un capitale, che poi è il capitale loro.
È vero. Massimiliano, ma in questa fase adesso, dopo under 15, under 17, vado in te che vado. Si prospetta qualche altra cosa per te? Ma noi siamo felici e orgogliosi di avere un napoletano alla guida dell'under 17.
Io ho lavorato 15 anni con i grandi, sono partito dalla primavera dell'Ascoli, sono arrivato fino alla Serie C, dopo ho avuto questa opportunità, mi sto divertendo, sono un 57enne. Quindi voglio dire, alla fine la mia voglia di fare certi passi lascia il tempo che trova. Sono contento di quello che ho ottenuto, sono contento di aver dato un risultato alla federazione, poi se la federazione reputa opportuno di premiarmi o di rimanere, come in questo momento farò con l'Under 17, sono contento di quello che ho ottenuto.
E quanto è importante anche creare degli allenatori propri, no? Perché se ultimamente da molti anni si chiamano CT, bravissimi, grandissimi allenatori, Mancini, Spalletti, eccetera, però prima invece si prendevano dalla federazione, l'esempio più classico quello di Vicini, ma anche Berzot stesso. Quindi chissà,
c'era
insomma,
una
che
storia federale, no?
Esatto,
che coinvolgeva Berzot, Vicini, Maldini.
Sì, anche Cesare Maldini, certo.
Poi si è presa un'altra strada, ma questo non posso discutere, sono scelte federali.
No, anche probabilmente dei tempi.
Voglio dire, io posso dire solo una cosa, che c'è un gran lavoro dietro, coordinato da Viscidi, che è iniziato inizialmente un po' di anni fa, che non c'era ancora con Sacchi, dove mi raccontano che inizialmente le nazionali giovanili prendevano caterve di gol da tutti. Oggi siamo terzi nel ranking under 17, con questa vittoria arriveremo sicuramente o secondi o primi, e nel ranking under 19 siamo secondi. Quindi significa che c'è un gran lavoro, e questo lavoro deve essere un lavoro per il calcio italiano, per il futuro del calcio italiano. Sempre passando una grossa mano, poi ce la devono dare i club a fare giocare questi giocatori ad alti livelli.
È vero. Io volevo farti una sorpresa, un carambato. Vediamo se ci riusciamo con WhatsApp, perché insomma, ecco, sentiamo il telefono squillare. Vediamo se, perché con il telefono non si prende bene, sempre in zone in cui non si prendono bene, è un tuo compagno. Vediamo un po' se riusciamo a fare una carambata con Massimiliano Favo, che è stato un grande centrocampista di Fosforo, classe appunto 66, che nel Napoli non ha trovato molto spazio perché era un Napoli, no, che si avviava a vincere lo scudetto, quindi c'era un livello altissimo, vero Massimiliano?
Ma io sono contento di aver fatto quelle 10 presenze nel Napoli, sì, del più grande di tutti i tempi, quindi sotto questo punto di vista sono contento di quello che ho fatto. Poi ognuno prende la sua strada, ognuno fa la sua carriera, probabilmente ho preso quello che meritavo, una carriera tra B e C, ho pochissime partite col mio Napoli, però alla fine ognuno prende quello che può, insomma, e sono contento della carriera che ho fatto.
Però io, se posso dire, seguendo anche quel Napoli, purtroppo non sono giovanissimo, Favo oggi giocherebbe sicuramente in Serie A, sicuro proprio, che il livello era qua.
Io non lo so, ero sicuramente un giocatore dai piedi buoni, con una fisicità che forse in questo momento sarebbe un po' precaria.
E vabbè, però poi si deve pensare anche alla tecnica e all'intelligenza calcistica, altrimenti non andiamo mai avanti, no? Si parla solo di fisico.
Probabilmente nel ruolo che adesso è un po' sparito, che è quello di c'è il mio ex procuratore, che poi Enrico Fedele, mi paragona sempre a, dice che io sono superiore a Giorginio, ma
ecco,
non credo,
appunto,
che questo, perché Giorginio ha fatto una carriera devastante, quindi voglio dire, io gli posso solo lustrare le scarpe, nel senso
non esageriamo, non esageriamo, perché anch'io ricordo Favo giocare benissimo. Beh, mi ricordo soprattutto quando giocava all'Ancona.
Diciamo che il cervello è quello, quindi
non è poco.
Sicuramente il modo di giocare è quello. Dopo lui ha fatto una carriera incredibile, dopo sai le ere calcistiche non si possono paragonare.
È vero, questo è vero, questo sicuramente è vero. Massimiliano, grazie per essere stato con noi, ancora complimenti per la straordinaria vittoria degli europei con l'Under 17, in bocca al lupo, magari ci sentiamo tra qualche tempo per fare un'altra chiacchierata, se vorrai.
Grazie mille, un abbraccio a tutti.
Grazie ancora a Massimiliano Favo, CT dell'Under 17 Italia, che ha vinto gli europei. Ne abbiamo fatto la carambata, non fa niente. Tra un po' invece parliamo ancora di mercato con Francesco Modugni. I vostri messaggi al 339-666-9990, ma ricordatevi anche che potete sempre chiamare allo 081-63-63-63. Tanti messaggi che arrivano, allora anche messaggi vocali, tra l'altro al 339-666-9990. Ascoltiamo questo amico, cosa ci dice, eccolo qua.
Ciao Dario, buongiorno.
Buongiorno.
Ti volevo dire una cosa, riguardo, sì, sto provando a chiamare un sacco di volte, ma probabilmente il numero francese, vedono che il numero francese non rispondono, penso che sia pubblicità.
No, 0816363. Vai.
Spiegarti come funziona qui riguardo a quello che avete parlato ieri delle scuole calcio. È molto 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 più semplice, non è privatizzato come in Italia. Qua le scuole di calcio sono in base alla città, ogni cittadella ha la sua scuola di calcio che è comunale, e si paga 100 euro l'anno, ti danno il completino e il giubbotto, sai, per la pioggia. E in pratica tu porti il bambino ad allenare 4 volte a settimana. E da qui è uscito Zidane, alcuni calciatori del Real Madrid, parecchi giocatori, giocatore della Francia, come si chiama? Dembélé,
un sacco.
E buon pomeriggio, scusami se non ti ho salutato ancora. Buon pomeriggio, Dario.
Grazie per questa testimonianza. Sappiamo, centri federali di molte nazioni, ma guarda, la Francia ha fatto un lavoro eccezionale, ma anche la Spagna negli ultimi 20 anni, la Germania soprattutto per il fallimento di 20 anni fa, però ci sono anche paesi meno celebrati o meno, diciamo, strutturati, almeno come visibilità dal punto di vista calcistico, che invece a loro sono in realtà strutturati, cioè la Polonia, l'Austria, che fanno un lavoro, anche in Ungheria, sui centri federali o simili, molto diverso e molto più incisivo rispetto a quello che non fa la Federcalcio. Quindi, come dicevi tu, con centri per ogni quartiere o quasi, con anche sfide tra quartieri, con appunto una possibilità di un'iscrizione simbolo come quella, se vogliamo, che ci dicevi tu, di 100 euro all'anno, vuol dire pochissimo davvero. Ne sa qualcosa Francesco Modugno? Francesco, buongiorno di Sky.
Buongiorno.
Che ha un figlio che gioca a calcio, quindi sa che ci sono spese e attenzioni molto diverse, al di là del talento, per i giovanissimi italiani.
No, no, c'ho un figlio del quale sono ostaggio, per dire.
Vabbè, più o meno, siamo lì, diciamo.
Come tutti i papà che hanno figli.
NCC Modugno, diciamo, questo è il concetto, no? Noleggio con conducente. Salutiamo gli amici dell'NCC che sono bravissimi, impegnatissimi e non sempre in condizioni ottime di lavoro, anche dal punto di vista regolamentare. Però è così, i centri federali che dovevano esserci, Città Vecchio in qualche modo, ieri ne parlavamo, aveva impostato, poi sono spariti totalmente, centri federali di prossimità.
Ti do una notizia, perché me l'hanno raccontata qualche tempo fa, e come poi intanto mi accade che tanta roba che accumuli, metti da parte, e poi. Ma sai che mi hanno raccontato che nei progetti della FIGC c'è quello di aprire, ci sarebbe quello di aprire, perché hanno chiesto la disponibilità, un centro federale lì alla Cittadella dello Sport a Bagnoli. Lì dove si è già mossa la Federazione Italiana Tennis per un centro di addestramento federale, anche la FIGC ha mosso qualche passo nella speranza di poter avere lì un riferimento per i giovani.
E sarebbe
un segnale per il territorio, ma come un segnale, come visione di un sistema che inevitabilmente da troppo tempo deve cambiare, adeguarsi ai tempi, ad una società, ad una generazione che è cambiata. Una volta, per quelli come noi della nostra età, il calcio era tutto. Adesso c'è il rischio che davvero i ragazzi comincino ad appassionarsi, sarebbe legittimo, lecito, per carità, ad altre discipline, e magari il calcio perdere ancor più quella capacità, no, di attirare talenti, con riflessi poi anche tecnici, perché sai, quando i ragazzi cominciano a non avere più grandi modelli di riferimento, cioè i campioni che ti fanno sognare,
si perde pure l'entusiasmo di voler far parte. Devo giocare a calcio, devo dire. Poi se trovi anche allenatore che dice no, devi giocare col 4-3-3, devi stare largo sulla fascia, parlo di ragazzi, dei bambini 8-10-12 anni, il divertimento sparisce totalmente. Però
è stato
vado
un
subito
in cui tutti vogliono essere tomba,
certo.
Vogliono essere Sinner,
certo.
Perché oggi
qualcuno vuole essere anche Modugno,
non le conosco, ma
qualcuno ubriaco dici tu? No, non è vero. Allora, una semplice domanda ancora su questo argomento, non siamo stati chiari prima evidentemente, ma Auriali è o non è lo staff organigramma del Napoli? Ciro dal mercatino di San Giorgio abbiamo detto sì, ci sarà. Francesco però, che è più informato di me, di noi, potrà confermarlo.
Assolutamente sì, anche qui ieri poi l'ultima volta Modugno è pieno di certezze. No, è che più che essere pieno di certezze, non rincorro così stravaganze, esuberanze da social, da web, o magari così e faccio mie delle riflessioni che non ci sono. Cioè, Auriali è assolutamente una figura preeminente dello staff di Antonio Conte. Anzi, ti dico, se mi dici con quale carica, non te lo saprei definire, perché per l'allenatore del Napoli un riferimento di tale importanza, che negli anni chiaramente insomma ancor più ha saputo così aggiungere esperienza, visione, buonsenso, capacità istituzionali e politiche nella gestione del gruppo, è sicura importante. Napoli ha un team manager che è Paolo Re, al quale insomma vado in bocca al lupo per il lavoro che insomma va a cominciare, già presente all'interno della.
Sì, tra l'altro qui c'è grande meritocrazia in questa nomina di Paolo Re, quindi siamo felici, una trafila importante, studi e formazioni importanti, quindi siamo contenti. Ci sono diverse domande per te, Francesco. Cioè, andiamo tipo
raffica. Sarebbe stato, la faccio breve,
sì,
ma con tutto il rispetto per la figura, ridurre il ruolo la statura, lo spessore di Lele Oriali a quella di Melo, cioè, ma ti dico di più, anche Peppe Santoro, al quale no, vanno fatti i complimenti per lo straordinario lavoro fatto negli anni e che proseguirà adesso con una modalità differente anche con Peppe Santoro. Napoli non aveva un team manager,
no, infatti,
Peppe Santoro era molto di più,
ma lo è anche Alberto Vallefogo, che è segretario sportivo, ma è abilitato ad essere dirigente. Insomma, nel Napoli ha adesso davvero diversi dirigenti bravi e competenti. Allora, 3-4 domande raffica per te prima di salutarti. Allora, ma perché Osimhen deve partire per forza? Che, se vogliamo, è una domanda che questo tifoso fa in maniera giusta, cioè al tifoso non interesserebbe troppo il fatto che Osimhen prende 10-11 milioni all'anno, che deve essere ceduto. Al tifoso interesserebbe in teoria che Osimhen possa restare come valore tecnico. Deve partire per forza, Francesco?
Ed è giusto che il tifoso
pensi questo.
Ragioni e sogni così, però perché io non faccio il tifoso, devo rispondere al tifoso che oggi un ingaggio come quello di Victor Osimhen è, da un punto di vista aziendale per la società sportiva Calcio Napoli, ma aggiungo, è ampio il discorso, per una qualsiasi società del nostro campionato, di difficile sostenibilità. Perché sì, certe cifre, 11 netti e quindi più di 20 lordi, che rappresentano, non so bravo in matematica, perciò il 25-30% quasi del monte ingaggio.
Sì, col decreto crescita ancora, credo, oggi, però siamo sui 13. Ah sì, in generale sul monte ingaggio totale. Sì,
oggi ti impone un sacrificio doloroso, tecnico, ma che devi fare. Aggiungo una cosa che mai nessuno vuole dire, riflette: dovesse restare Osimhen, tra l'altro deve rifare il contratto, perché quello di Osimhen scadrebbe tra due stagioni. E quindi ci ritroveremo a raccontare, a vivere un'altra.
No, basta. Effettivamente, basta anche i 12-13 incontri, insomma, con Calenda, sì. Basta. Buongiorno signori, ma Lindstrom è un altro amico pure, ha scritto. Voi Lindstrom non pensate che con Conte possa essere trasformato come esterno di centrocampo, come fece con Perisic?
No, però non mi pare che abbia quel passo, quella gamba. E non abbia mai dimostrato nella passata stagione un certo tipo di impatto, però il primo anno fisiologicamente va concesso a tutti. Quelli vecchi come me si ricordano i primi 6 mesi di Michel Platini, per dirne una.
Ma abbiamo un esempio molto più chiaro recente nel Napoli, Lobotka. Io per diversi mesi ho pensato che fosse il gemello quello che poi giocava bene con Spalletti, perché guarda, non era possibile la metamorfosi Lobotka. Guarda,
parlando con te me ne è venuto un altro, Thierry Henry.
Ah certo.
È stato uno dei fuoriclasse più grandi e belli da vedere, che insomma il calcio ha esposto negli ultimi 2-3 decenni, e quando arrivò in Italia era un giocatore piadito e anonimo.
Sì, giocava sulla fascia,
e quindi anche a Lindstrom è chiaro che va riconosciuto del tempo. Penso che Conte abbia tra virgolette, no, la curiosità, la voglia, anche un po' la necessità durante il ritiro di conoscerlo, di vederlo, e poi magari, però non credo che abbia
quel tipo di caratteristiche.
No.
Angelo da Parigi ti chiede anche se, un po' lungo il messaggio, lo sintetizzo: visto che il Torino è bottega cara, non potrebbe il Napoli puntare su un giocatore già abbastanza esperto come Ancico, che ha fatto un ottimo europeo con la Slovacchia, magari anche grazie ai buoni uffici Lobotka, che è uscito dai radar, Ancico, Francesco?
Io penso che il Napoli prenda Buongiorno. Che il Napoli prenda Buongiorno, e ti dico, bottega cara, io per i prezzi che circolano, 35 milioni di Buongiorno mi sembrano in linea con quello che è il mercato per certi giocatori di un certo livello in certi ruoli. A me non spaventano, vedo che in tanti, a me non sorprende una richiesta di questo tipo. Anche perché di giocatori di questo livello, di questa qualità, ce ne sono pochi in Italia, pochissimi. Vedi la quotazione di Calafiori, per esempio, che lascerà il Bologna, probabilmente anche per una cifra superiore. Non mi spiazza, ecco, questa valutazione.
Va bene, staremo a vedere. Francesco, un abbraccio, grazie, ci sentiamo nei prossimi giorni con Radio Marche.
A voi, ciao a tutti.
Buon lavoro al nostro Francesco Modugno. Questo amico scrive: caro Dario, senza scomodare i grandi stati, vedi Francia, Spagna, eccetera, qui in Islanda e quindi ne approfitto per salutare tutti gli amici tanti che ci seguono da fuori Italia, non solo da fuori Campania, grazie all'applicazione radiomarte.it, ovviamente per gli amici della Campania la possibilità di seguirci anche tramite TV al canale 183. Diceva questo amico, in Islanda, paesi di appena 300.000 abitanti, lo Stato per allontanare i ragazzi dall'alcol e dalla depressione, negli ultimi 20 anni ha costruito palazzetti e campi di calcio coperti, incentivando i giovani a fare sport, ottenendo ottimi risultati. Grazie Francesco per questa testimonianza. È un paragone meno, diciamo così, autorevole rispetto a quello con la Francia e con la Spagna, però in realtà qui in Italia, a Napoli e in Italia in generale, non penso che lo Stato, il governo, i governi siano in grado di costruire palazzetti e campi di calcio coperti in poco tempo. Però l'Islanda è un altro esempio che ci fa arrossire dalla vergogna, fondamentalmente. Pubblicità e torniamo con lo speciale mercato con Eleonora Trotta tra poco. Tanti messaggi, ma insomma, che dici Gigi? Un po' di Beach on the Beach bisogna metterlo ogni tanto, dai, anche per altrimenti Gifumi si arrabbia che ci segue magari a distanza, no? Mashup firmato di G Sorieri.
Quando fuori flexi supermarket, senza fare love non si può stare. Oh, beach on the beach, che se un uomo ne bando una caccia, gli occhi neri e gli occhi blu.
Quante signorine very nice
fanno uscire pazzo tutti i boss,
Napoli sempre.
Eccoci, grande mashup di Gigi. Molti messaggi a proposito di giovani. Scrive questo amico che fine ha fatto Pafundi, Mario al centro storico, ma Pafundi ha giocato in Svizzera poco, torna all'Udinese, classe 2006, mi dicono che abbia un talento pazzesco, chi lo ha visto da vicinissimo, ma che abbia anche qualche limite nella continuità di concentrazione e allenamento, insomma, bisogna coccolarlo però, perché è un talento notevolissime. Poi buongiorno, sono d'accordo con per le scuole calcio eccetera, ma se non nascono talenti, vabbè, questo è chiaro, però bisogna metterli in condizione di esprimersi, i giocatori, i ragazzi, e poco fa lo dicevamo, anche di giocare, i giovanissimi soprattutto, con per il divertimento di farlo innanzitutto, e poi si vedrà se hanno il talento e la testa per arrivare ad alti livelli. Intanto però ad alti livelli il Napoli sta provando a prendere due italiani, Buongiorno e Spinazzola. Il punto sulla trattativa e su queste altre lo facciamo con la collega di TV Play, direttore, ma anche calciomercato.it e soprattutto Corriere dello Sport, Eleonora Trotta. Eleonora, buongiorno.
Ciao Dario, un saluto.
Come stai?
A tutti.
Tutto bene? Bene? Bene. In trincea, tutto bene.
In trincea.
Fino al 31 agosto.
Ogni estate, però dai, in qualche modo ce la facciamo.
Però è sempre divertente anche il mercato.
Sì,
no?
Sì, non ci dormo, non ci dormo la notte per il mercato.
Letteralmente non, diciamo.
No, ma non per solo perché lavori, se devono per che ragioni, pensi, ma se quello mi ha detto così è perché in realtà voleva darmi un indizio, oppure vedi non mi ha risposto come sempre, perché cerchi di girare un po' il linguaggio delle fonti.
A proposito di questo, le fonti sul Napoli che linguaggio hanno? Criptico oppure chiaro sui due?
Dipende da chi chiama.
Certo, su Buongiorno per esempio, la situazione qual è?
Beh, su Buongiorno diciamo ovviamente siamo a buon punto, perché anche ieri c'è stato l'incontro tra Manna e l'agente del giocatore. Ricordiamo che il Napoli voleva Buongiorno già a gennaio,
sì,
o comunque se ne parlava già da tempo. Sì, non possiamo nascondere il fatto che a gennaio il giocatore pensava più al Milan che al Napoli.
Sì.
Poi le cose sono cambiate, il Napoli si è dimostrato molto più convinto del Milan e adesso siamo nella settimana della tesa chiusura, perché l'offerta è arrivata a 35 milioni di euro, si sta trattando anche col giocatore per l'ingaggio e tutte le formule, che sappiamo che i contratti al Napoli sono sempre molto complessi e strutturati di un certo tipo, però il Napoli conta di chiudere questa settimana sia per Buongiorno che per Spinazzola.
E devo dire che poi quanto conta, te lo chiedo, il fatto che ci sia Conte per Alessandro Buongiorno e lo stesso per Leo Spinazzola, molto o poco?
Conta, perché il primo nome che Conte ha fatto è stato quello di Buongiorno insieme a quello di Lukaku, oltre alle varie permanenze, no, che lui ha chiesto, come sappiamo. Però è stato il primissimo nome, perché è un difensore che a lui piace moltissimo. tra l'altro, che gioca come vorrebbe Conte, quindi lui ha fatto quel nome, non ne ha fatti altri, per diciamo rifondare un reparto che, come ha detto lui, è andato molto in difficoltà quest'anno. Per quanto riguarda Spinazzola, sicuramente in questo caso hanno giocato a favore anche in buoni rapporti con l'entourage del giocatore, comunque anche Conte conosce, insomma, parlando del figlio di Lippi, di Davide, e in quel sì. caso lui, ricordiamo che De Rossi aveva chiesto la conferma di Spinazzola alla Roma, cioè lui lo voleva almeno un altro anno, perché Spinazzola comunque ora togli l'infortunio finale, però con De Rossi era ripartito molto bene,
cioè 2000 minuti, mi pare 34 presenze in totale, o comunque
sì, no, sembrava rivedere a un certo punto quello Spinazzola degli europei, cioè, e ti assicuro che invece negli ultimi anni lui aveva avuto molti alti e bassi, invece con De Rossi era ripartito alla grande, poi c'è stato l'infortunio finale, però il problema reale è stato la richiesta di ingaggio, perché lui aveva chiesto lo stesso ingaggio che prendeva la Roma, ovvero 3 milioni di euro, e visto che alla Roma in questo momento stanno cercando di abbassare il monte ingaggi, quella richiesta è stata ritenuta eccessiva e quindi il contratto non si è rinnovato, ma ti assicuro che De Rossi voleva la conferma di Spinazzola. Lui poi ha parlato con altre società, ha parlato con Milan, ha parlato con diverse società straniere, il Napoli però con Conte si è fatto subito sotto. La prima offerta del Napoli era stata per un contratto di un anno più uno, loro vorrebbero un biennale, o comunque ora ragiona su un biennale, stiamo cercando di capire se è un biennale secco o un biennale o un uno più uno dopo che ne, diciamo, numeri facili, certo. No? Perché a volte dipende, quando si parla di rinnovi, in caso di dipende, perché se tu fai un rinnovo in caso di 10 presenze è chiaro che vai
è molto probabile,
se
insomma.
Tu fai un rinnovo in caso di 25 presenze, cioè
tenendo conto che il Napoli, bene che vada, ne farà 43-44 di partite, cioè Serie A più Coppa Italia, quindi non è che
sì, però sai, quando si parla di anche il contratto di Zaniolo, no? C'hai l'accordo, c'hai l'accordo su tutto, è chiaro che lì cambiano tanto le presenze di un giocatore, comunque ci ha avuto in carriera tanti problemi fisici, non sono dettagli, cioè a volte noi li chiamiamo dettagli, ma in realtà non lo sono affatto, perché un conto è se segni 3 gol, un conto è se ne segni 10, un conto se fai 20 partite, un conto se ne fai 5.
Questo non c'è dubbio, ma infatti poi la domanda che mi hanno già anticipato, quindi la Roma, o anzi De Rossi, avrebbe voluto confermare Spinazzola, questo è anche, se vogliamo, di conforto per i tifosi, alcuni stanno mandando dei messaggi, qui dico, ma Spinazzola non è che è rotto, non è rotto, problemi
allora,
fisici,
eccetera. Non possiamo negare,
certo, che è un po' fragile.
Spinazzola ha avuto, lui è stato fermo tanto tempo e ha avuto, diciamo, delle ricadute, però... con De Rossi, se tu vai a vedere, è cambiato proprio il rendimento, cioè dalla gestione Mourinho alla gestione De Rossi c'è stato un cambio pazzesco, soprattutto all'inizio, per quanto era Pellegrini e Spinazzola, sono stati due giocatori che hanno beneficiato di più del cambio di allenatore, e anche per motivi, passami il termine, non legati proprio al campo, perché magari loro sono semplicemente motivati da De Rossi, quindi non è che Spinazzola prima stava male, semplicemente era demotivato perché, da quello che sappiamo, c'erano stati degli screzzi con Mourinho, e Spinazzola è un giocatore che ha bisogno di essere caricato, fomentato, e Conte da questo punto di vista è l'allenatore giusto, quindi io quello che posso dire da romana che ha seguito la Roma dal vivo, che se Spinazzola sta bene può fare almeno un altro anno a livelli importanti.
E non sarebbe male, tra l'altro, con un allenatore che punta molto sulla preparazione fisica, e con un Napoli che giocherebbe solo la Serie A, fondamentalmente, a parte la Coppa Italia.
Tecnicamente, cioè Spinazzola integro, è ad oggi uno dei migliori esterni d'Italia.
Sì, sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Diciamo, andatevi a rivedere, ripeto, le prime partite con De Rossi in panchina, che non stiamo parlando di 2 mesi fa, 3 mesi fa.
Esatto, non gli europei 2021, che sono troppo lontani.
Perché quello no, perché sennò pure di Chiesa, no? Dobbiamo parlare del 2021.
Giusto, giusto.
Prendiamo qualche mese fa, vi assicuro che Spinazzola è ripartita alla grande, mentre l'anno scorso, e tu mi chiedi Spinazzola l'anno scorso, forse 2 partite.
È vero. Nel salutarti in onora ti chiedo di Osimhen, perché poi tutto ruota intorno ad Osimhen. Parlavamo prima con Morabito, con altri colleghi anche, dell'ipotesi Arabia Saudita, e l'Inghilterra che ancora monitora ma non affonda il colpo per Osimhen, e altre novità, perché insomma è importante capire se va via o meno.
Allora,
non si è capito.
Rispetto all'anno scorso è cambiato molto il mercato di Osimhen, a quelle cifre non ci arriva nessuno, alle cifre della clausola. puoi ragionare su un cash più un giocatore sicuramente, anche con qualche club inglese. L'Arabia Saudita c'è, Paris Saint Germain oggi in realtà continua a assicurarsi meno, però il giocatore che il Paris Saint Germain vuole del Napoli più di tutti è un altro,
sì.
Lo sapete,
ai noi
lo sapete bene. Quindi se oggi potesse scegliere il Paris Saint-Germain non appunterebbe tutto solo Osimhen. Quello poi è un altro caso del Napoli che insomma lo conoscete molto bene. Quindi il Napoli però deve accelerare, perché Lukaku, da quello che so, ha detto a Conti: io ti aspetto, io voglio il Napoli, io voglio venire da te. Lukaku però lo conosciamo, non è uno così fedele, cioè lui sarebbe andato al Milan anche l'anno scorso, sarebbe andato alla Juventus, sarebbe tornato all'Inter, poi è venuto alla Roma, cioè... Ora, ma non sono quasi tutti così giocatori, non è che sto criticando l'atteggiamento di Lukaku, però non è uno che ti aspetta a vita fino a fine agosto.
Anche giustamente, devo dire, poi
esatto, quindi però oggi Lukaku, cioè se oggi il Napoli ha venduto, se oggi il Napoli vende Osimhen, Lukaku firma subito, cioè a parità di offerte, Napoli-Milan, lui va al Napoli.
Nonostante l'assenza della
Champions.
Questo
non c'è dubbio. Sì, assolutamente, perché è un giocatore... che sa benissimo quali sono stati i suoi numeri con Conte, sa che quei numeri li fa solo con Conte, c'è poco da... noi l'abbiamo visto a Roma, è partito bene, non è andato male, però il giudizio complessivo della stagione di Lukaku con la Roma secondo me è meno.
Eh sì, non soddisfacente. E allora no, grazie davvero per il tuo intervento, ti mando un abbraccio, lo sai che ti romperò ancora, no? Per il mercato.
Va bene. Quindi,
ma ti
poi,
seguiamo.
Poi quest'anno il Napoli... ti farà divertire
da spunti, da notizie,
sì,
diciamo,
sì,
grazie
sì.
Ad Eleonora Trotta, Corriere dello Sport.
Ciao,
ma anche TV Play, un abbraccio, grazie davvero. Ci dobbiamo fermare tra un po', parliamo con Guglielmo Buccheri, in particolare di Alessandro Buongiorno, ma i vostri messaggi davvero tanti a 339-666-9990. Ricordatevi, linee sempre libere allo 081-63-6363 per intervenire quando volete, su cosa volete, in diretta. A tra poco. Eccoci cari amici, un po' di messaggi vocali da parte vostra, sempre al 339-666-9990, ascoltiamo.
Ciao Dario, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Io magari sono mal pensante, va bene, lo so già, però per me il calcio italiano, la nazionale italiana non va più bene come prima, perché vabbè, non nascono più talenti che sono 20 anni, e vabbè, questo è noto. Ma soprattutto perché la federazione in questo paese è comandata da tre grandi club che se ne infischiano della nazionale, i tifosi, tutto. Penso che loro vincono sempre e stanno sempre tutti e tre là sopra là, in classifica. Questa è la
vero,
vera. Perché se no un fantoccio come Gravina già fosse stato cacciato da molto tempo. Grazie e buona giornata.
Grazie a te, beh, deluso sicuramente dall'Italia. Credo che abbia ancora un po', anzi molta amarezza addosso, e anche insomma... chiaramente le scorie di questo brutto europeo dell'Italia, colui che l'ha seguito come inviato della stampa, Guglielmo Buccheri. Ciao Guglielmo, buongiorno.
Eccoci, buongiorno a voi.
Ti sei ripreso? Ti sei
ripreso? Riprendersi è difficile perché naturalmente dal punto di vista sportivo, ma anche emotivo, perché ora è chiaro che ognuno poi sembra che voglia fare raccontare la sua vita, però nei 20 anni che seguo la nazionale, ma immagino si possa anche allargare ad altri periodi, io mi sentirei di dire che la peggiore nazionale, dentro naturalmente ci sono state quelle nazionali che non si sono qualificate, ma io parlo dentro una manifestazione, in questo caso gli europei, penso sia stata la peggiore, perché il non giocare come non abbiamo giocato credo che lascerà il segno per moltissimo, moltissimo tempo.
Sì, effettivamente, noi aspettiamo sempre le riforme, io lo dico dal periodo del Covid, insomma il mio sommessamente e umilmente, c'era il momento anche temporale, visto lo stop, di poter impostare le riforme, non c'è stato nulla di nulla, e francamente qualcuno scriveva, ma abbiamo avuto prima ospite Massimiliano Favaro, la CT Under 17 ai 20 europei, se c'è talento è chiaro che le riforme amplificano e accompagnano i talenti, se non c'è non c'è, però obiettivamente se i centri federali funzionassero diversamente, se ci fosse una maggiore attenzione dalla base, probabilmente le cose potrebbero quantomeno migliorare. Abbiamo visto la Germania cosa ha fatto negli ultimi 20 anni, ma anche la Spagna e la Francia.
Sì, io credo che tu hai toccato un tasto molto importante, perché noi abbiamo lì a Coverciano, diciamo, una scuola di di allenatori forse la più completa, la più preparata in circolazione. Quindi ora è chiaro che è facile parlare dopo, ma come dicevi tu è un dopo che va avanti da troppo tempo, quindi non è un dopo ma è sempre attualità, e io penso che dovrà arrivare anche il momento in cui ci riaffidiamo un pochino a quelli che sono stati, ora cantera è un termine che a me non piace, ma per rendere l'idea in maniera sintetica, proprio dei nostri tecnici federali, perché onestamente ora non voglio tornare indietro a Berzotte, Vicini, Maldini, però è il solito vecchio discorso che è inutile inseguire il grosso nome quando poi il grosso nome, in questo caso nello specifico Spalletti, magari viene nazionale pensando di avere tempo. Il tempo nazionale non ce l'hai, non l'ha mai avuto nessuno, e io ho avuto quasi la sensazione all'inizio che Spalletti volesse o avesse pensato di poter usare questo europeo per preparare poi il mondiale del 2026, però non si può fare, perché non possiamo andare incontro a prestazioni del genere, perché diventa una macchia troppo evidente. Quindi io credo che quando molti, no, compreso il presidente Gravina, ma anche i suoi predecessori, tranne Abete che si dimise un minuto dopo con Prandelli, la spedizione al mondiale del 2014, diciamo, cercano sempre di slegare, no, il destino tecnico da quello politico. Io credo che non si possa invece scindere, perché detto in maniera banale è chi è che sceglie l'allenatore, è comunque la politica. E quindi io credo che le responsabilità siano, cioè ad esempio ieri l'uscita del ministro Abodi, naturalmente con le debite proporzioni, mi ha ricordato un po' quando Berlusconi disse dette dell'indegno a Zoff, non avete fatto marcare a uomo da Gattuso.
L'Italia fece un grande europeo e perse, ricordiamo, europeo. L'unica volta in cui il Golden Goal ha determinato la vittoria, perché poi è stato tolto, e quella Italia-Francia terribile.
Esatto, e ricordiamo che Zoff un minuto dopo si dimise, ora qui non si è dimesso nessuno, io però proiettandomi un po' avanti, io credo che Spalletti avrà una seconda opportunità, e mi riferisco alla Nation League. Il 4 novembre si vota, arriveremo al 4 novembre se non sbaglio con 4 partite di Nation League, tra cui Francia e Belgio. Ora, al di là di quelli che saranno i risultati, Spalletti dovrà dimostrare in queste 4 partite, quindi in questi 2 mesi abbondanti, quando ricomincerà la stagione della nazionale, di essersi, diciamo così, scartato, cioè di aver abbandonato tutta questa caccia alle spie, alle ombre da un lato, e dall'altro dal punto di vista del gioco di aver imboccato la strada. Altrimenti io immagino che dal 5 novembre in poi un presidente nel pieno del suo mandato possa, o meglio interverrà drasticamente sullo stesso destino di Spalletti. Io penso ad esempio a Ranieri, che è un nome, è un allenatore libero in questo momento, o Allegri, però magari è prematuro per fare questi discorsi, ma non è prematuro parlare invece di questo tema, perché non ci dimentichiamo che a marzo cominciano le qualificazioni al mondiale e non ci possiamo permettere di saltare il terzo mondiale, sennò veramente il calcio italiano chiude. E quindi io vedo che, cioè, secondo me settembre-ottobre saranno, appunto come dicevo prima, 4 partite importanti anche per scrivere lo stesso destino di Spalletti, perché è un'occasione se l'è sprecata. Diciamo che adesso non si guarda più a Spalletti come al genio della lampada, ma si guarda a Spalletti come a un normalissimo tecnico, parlo naturalmente in chiave azzurra. E quindi io mi sentirei di dire che ecco, le elezioni saranno un po' uno spartiacque anche proprio per il destino dell'attuale CT.
Sì, assolutamente, ricordando gli amici ascoltatori che il Napoli non ha mai fatto un passo indietro, su quel famosa diciamo clausola di 3 milioni, e si va avanti e sta aspettando l'ufficio legale del Napoli l'arbitrato, che nel Tribunale di Napoli in particolare fissi l'arbitrato per poi decidere o meno a favore o meno della federazione o del Napoli, evidentemente. Quindi non si è mai eliminata questa questione, non è mai stata cancellata. Invece, a proposito di Vivaio, di cantera, Buongiorno è un prodotto della cantera, ne è discusso, ne ha parlato anche ieri sulla stampa in maniera puntuale come al solito, anche di un Napoli molto più che molto interessato, molto vicino. Aggiungo a questa richiesta di informazioni ulteriori, se qualcuno scrive: chiedo per un amico, ma Buongiorno vale i soldi richiesti dal Torino o sarà un altro flop strapagato? Altrimenti perché gli europei Spalletti l'ha tenuto sempre in panchina? Gli amici ricordano un po' l'affare Maximovic in particolare.
Ma il perché Laura mi verrebbe da fare una battuta, cioè è stata una buona scelta per Buongiorno non giocare, sì, perché visto che ha giocato al posto di Buongiorno, in cui nello specifico Mancini, insomma è sotto gli occhi di tutti la prestazione di Mancini. No, io credo che Buongiorno, l'ho seguito in questi miei 6 campionati qui a Torino, lui era un ragazzino, quindi diciamo lui è esploso soprattutto negli ultimi 2 e nell'ultimo in particolare. Io credo che valga, cioè non vale cifre, cioè le cifre sono giuste, perché andare oltre onestamente no, però per quella che è la sua valutazione e le cifre che si fanno, io credo che sia un ragazzo di 25 anni che ha ancora dei margini di miglioramento. Poi io credo sia perfetto per Conte, perché poi vabbè, io non voglio aprire il discorso dei difensori alla Guardiola o non alla Guardiola, i giochisti, non giochisti, però io credo che Buongiorno è completo sotto tutti i punti di vista, perché dal punto di vista della fase difensiva è al top, per quanto riguarda diciamo il portare la palla si sta perfezionando ed ha ampi, sì, esatto, ampi margini di, perché è cresciuto notevolmente, ecco, nell'ultimo anno e mezzo.
Non ha il piede di legno, diciamo, assolutamente.
Esatto,
anzi,
esatto. E io credo che lui è molto, ora appunto l'affare si definirà, perché lui è molto curioso, molto contento ed è molto attratto dalla presenza di Conte a Napoli. Quindi diciamo che il giocatore, quando si arriverà alla fumata bianca, è chiaro, la dirò una banalità, che verrà a Napoli molto motivato, ma lo è da tempo, insomma, lui questa esperienza all'età giusta, anche perché appunto poi all'età del perfetto.
Non è da poco questa cosa, perdonami Guglielmo se ti interrompo, perché il fatto che Buongiorno voglia venire a Napoli non è scontato dopo la stagione scorsa, ma in generale, esatto, qualche volta abbiamo avuto situazioni in cui alcuni giocatori erano lusingati dell'interesse del Napoli, ma non erano convinti di abbracciare e sposare il progetto. Invece qui c'è anche questo.
Qui c'è una grande cosa, però posso dire, questo te lo posso dire con grande certezza, lui è molto molto contento, molto motivato. Ripeto, la presenza di Conte non è un fattore secondario, anzi, tutt'altro. Certo. E posso dire per esperienza, diciamo così, diretta, che è un investimento intelligente, prezioso e giusto, perché è un ragazzo che proprio è, come direbbero ora prima ho usato un termine, che cos'era, la cantera, ma sì, qui posso usare, che è un ragazzo centrato, cioè un ragazzo che poi, ma al di là di quello di com'è nella vita sua privata, laureato, ragazzo, sì, però proprio un professionista esemplare. Quindi io credo che da quel punto di vista complessivamente non c'è acquisto o mossa di mercato migliore per chi cerca un tipo di giocatore così, per un centrale che poi lui anche, come avrete visto anche da fuori, è un po' un giole difesa, perché può giocare centrale, può giocare a sinistra, ha appunto anche quella qualità, e questo grazie anche a Juric, di cui lui era molto legato con Juric, ha acquisito anche quel modo di proporsi, diciamo così, in avanti, che non è da tutti. Quindi secondo me è un grande colpo Buongiorno al Napoli. Sì, tutti i punti di vista.
Napoli ci crede moltissimo, e Conte soprattutto. Nel salutarti, Guglielmo, ti chiedo, ma Cairo si è convinto a cederlo?
Sì. Okay. Cairo sarà, diciamo, la cessione eccellente di quest'estate del Torino, però ormai, cioè, mi sentirei di dirti che insomma è solo una questione di tempo, ecco, per arrivare alla definizione dell'affare, però non vedo al momento ostacoli, perché ripeto, il ragazzo è contento di venire, il Torino è consapevole di poterlo e doverlo cedere, quindi credo che ci siano tutte le condizioni perché l'affare venga concluso al più presto.
Staremo a vedere, intanto leggeremo anche grazie a te aggiornamenti. Un abbraccio a Guglielmo Buccheri, firma della Stampa. Un abbraccio Guglielmo, alla
grazie
prossima.
Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima. Ciao,
grazie,
Dario,
davvero sempre a te. Grazie davvero a te. Allora, intanto il Lorenzo, di cui si sentirà parlare anche martedì con la gente che dovrebbe tenere una conferenza stampa di chiarimento, ricucito lo strappo, si va verso la conferma, l'abbiamo detto anche ieri. Un po' di messaggi da parte vostra. Ascoltiamo questo messaggio vocale di questo amico, sempre al 339-666-9990.
Soprattutto perché la radio... Buongiorno, ecco. Dario, buongiorno Marziani.
Ciao.
Io mi auguro soltanto una cosa dal calciomercato del Napoli, che riesca a far partire Di Lorenzo. Di Lorenzo è un giocatore che non gioca bene da 13 mesi, che ha dato il massimo, ci mancherebbe, ma che adesso sarà nell'occhio del ciclone ogni volta che sbaglierà anche un fallo laterale. Meglio farlo partire.
Va chiarita, gestita bene la questione di Lorenzo, il Napoli lo vuole tenere, il Conte lo vuole tenere, quindi dobbiamo ovviamente, come dire, tirare la volata affinché venga chiarito per tutto e per tutto, e ci aspettiamo, ma non abbiamo dubbi su questo, perché il ragazzo è molto serio, professionale, che anche lui quando tornerà o quando arriverà a Castel di Sangro esprimerà, diciamo, il suo punto di vista in modo molto chiaro. Dite a Spalletti che ha avuto più tempo di Montella, Antonio D'Acello, riferimento alla Turchia ai quarti, complimenti a Vincenzo Montella. che tra l'altro è di queste parti, tipo Milano d'Arco, come è noto. Gino D'Aversa scrive: dal punto di vista dello spogliatoio Osimhen è meglio che cambiare. Per quanto riguarda il suo contratto, ricordo che è stato firmato con il decreto crescita, quindi 10 milioni net diventano 13 lordi. Sì, è vero, 10-11 probabilmente diventano 13-14. Lukaku non guadagnerebbe non guadagnerebbe molto meno, 7,5 netti. Beh, vedremo se il Napoli dovesse andare su Lukaku, come sembra, se dovesse cedere Osimhen, poi accorderà quel tipo di ingaggio a Lukaku. Giusto per curiosità, perché non rispondete alla mia domanda? Quale? Non è una provocazione, una polemica. Volevo solo sapere se Popovic potesse rientrare nei piani del Napoli. Allora, Diego, sì, assolutamente, nel senso che il Napoli ha puntato su questo talento, è classe 2006. Ora, abbiamo parlato in questi giorni molto dei giovanissimi, anche italiani, ma soprattutto Jamal, Cubarsi e gli altri del 2005-2006. In teoria potrebbe far parte del Napoli. Credo che il Napoli lo valuti, e Conte lo valuti assolutamente, a Di Maro, per poi capire se farà parte del Napoli o se della primavera. Ma il Napoli punta su questo ragazzo. A parte Buongiorno, non è ancora più sicuro, e Rafa Marini, illustre sconosciuto, gli altri potenziali acquisti hanno tutti dai 29 ai 31 anni. Già la media attuale non è bassa. Dal Napoli delle giovani promesse al Napoli dello stato sicuro, ma non troppo. Beh, Maria, questo potrebbe in teoria, da un lato, come dire, disorientarci rispetto agli standard normali del Napoli, dall'altro forse anche confortarci, perché se il Napoli prende il giovane Rafa Marini, abbastanza giovane di Buongiorno, e poi prende 3,93, cioè Spinazzola, Lukaku e qualcun altro, diciamo avendo anche Di Lorenzo che è 93, probabilmente si vuole puntare subito a fare bene, quindi dovrebbe confortarci questa impostazione. Poi il campo emetterà il verdetto, come dire, decisivo e definitivo. Tra un po' parliamo di tattica, come giocherà il Napoli di Antonio Conte, come dovrebbe giocare, quali giocatori possono cambiare ruolo o compiti. Ne parliamo con Paolo Specchi e con i vostri messaggi al 339-666-9990. Allora, questo amico molto simpaticamente scrive quindi precisamente quale sarà il ruolo del signor Oriali. Due giornalisti non hanno saputo rispondere, però opinioni a profusione a schiovere. Caro amico, non ti firmi 329-3169 e poi eccetera eccetera, il tuo numero. Ti dico che abbiamo detto chiaramente che sarà il capo, il coordinatore dello staff di Conte. Va bene così? Riesce a andare avanti nella vita poi sapendo questa cosa o non sapendola? Questa è la situazione. Reale farà parte dello staff di Antonio Conte come coordinatore dello staff. Il Napoli non ha annunciato ancora il ruolo preciso, e quello che sappiamo noi è questo. L'importante è che sia dentro lo staff e sia dentro dal Napoli un uomo di calcio così esperto e importante. Emiliano scrive: ma Hermoso non è più affidabile di Buongiorno, ma piace più Buongiorno a Conte di Hermoso, cioè a Conte piace più Buongiorno che Hermoso, quindi dobbiamo rifarci a questo. Può darsi che sia così, vediamo se il Napoli punterà anche su Hermoso. Dipende anche dalle cessioni, nel senso che chiaro che se arrivano Rafa Marin e Buongiorno, restano Di Lorenzo Olivera che possono fare anche difensori centrali, credo almeno uno tra Nathan Ostigard e Juan Jesus resti. Chiaro che il Napoli non è più imbottirsi i difensori, non sapendo ancora come il Napoli giocherà, nel senso che abbiamo indizi importanti di un Conte che è un specialista della difesa a tre, però a precisa domanda in conferenza stampa ha detto: non sono così stupido da non adattarmi alle caratteristiche dei calciatori. Uno e due, possiamo difendere a 4, a 5, quindi a 3 o a 4 a seconda delle partite. Ma su questo mi affido alla sapienza e alla competenza di Paolo Specchia. Ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno Dario, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
È chiaro che Di Maro dirà, anche Castel di Sangro diranno i ritiri, come giocherà il Napoli di Conte, il che può darsi pure che venga cambiato poi in Serie A, cioè voglio dire, non andiamo troppo appresso ai numeri. Il dogma del 4-3-3 l'abbiamo sofferto l'anno scorso, no? Abbiamo anche pagato le conseguenze qui a Napoli. Però secondo te come giocherà Antonio Conte?
Ma guarda, io posso credere che possa cominciare a usare la difesa a tre, perché negli ultimi tempi è stato questo il suo sistema di riferimento. Però ricordo un Conte che a Bari con il 4-2-4 ha stupito, sì, ha fatto grandi cose, quindi credo che la competenza, la preparazione professionale di Conte è talmente alta che può permettersi proprio il ritiro, i due segmenti di ritiro, di creare i presupposti per provare a insegnare ai propri uomini l'un sistema e l'altro sistema, che si difende a tre o si difende a quattro, lo si insegna. Poi la situazione del momento suggerirà l'impiego di un sistema o un altro a seconda della squadra che si possa incontrare, o comunque l'adattabilità a un sistema quando risulta più
facile da essere superato da parte della squadra, si sceglierà quello in maniera magari più prevalente, però ecco, una squadra ben allenata deve avere anche la capacità di poter fare un altro sistema di gioco oltre quello di riferimento, che sarà comunque uno. Possiamo fare una partita sì, una partita no, sarà
certo,
un discorso che subirà la scelta in base alla competenza della natura, che per quella gara in corso a domenica successiva pensa di preparare la settimana con un sistema che sia adatto alla squadra da affrontare. Ma chiaramente questo è una grande squadra, se ipotizziamo il Napoli incontro in casa, con tutto rispetto, il Genova più che il Cagliari o si può stare ancora l'Empoli, ecco, in quel caso il Napoli deve avere un suo sistema di riferimento che è quello prevalente, poi in qualche altro caso di saper anche agire in maniera diversa.
Sicuramente, poi tu mi insegni, i principi di gioco sono fondamentali, quindi ci aspettiamo un Napoli intenso anche in virtù di questa preparazione così tanto celebre, insomma, di Antonio Conte, anche se non c'è più il Giampiero Ventrone, buonanima, salutiamo la famiglia che è tra l'altro di Napoli ovviamente, quindi intensità, maggiore agonismo, maggiore cattiveria appunto agonistica, sicuramente anche maggiore verticalità rispetto al Napoli, più di possesso di Spalletti, Calzone eccetera eccetera, giusto?
Assolutamente sì, guarda che Spalletti stesso, diciamo, tradendosi un po', ha detto a un certo punto, col fallimento della Svizzera in primis, ma anche con altre gare, purtroppo so fare solo un calcio, ecco, cerebrale, un calcio propositivo, un calcio fatto di bellezza di gioco, e non mi so adattare a altri tipi di calcio. Questa per me è una grandissima missione di colpa, perché un buon allenatore deve poter conferire alla squadra per questo un animus pugnandi, una capacità di tenere la partita con intensità e aggressività adeguate all'impegno che vado a fare, al di là della singola partita che può vedere anche qualche volta non poter essere capaci di dare con la stessa grande crescita, ma non un atteggiamento che sia un atteggiamento fiero, indomito, di lotta. E qua devo dire che appunto, che farò una divagazione un attimo, poi torno su all'Italia Spalletti, mi ha molto deluso, perché non posso vedere quella d'Italia, non è quello il nostro valore, quello che purtroppo l'Italia
no, infatti, assolutamente.
Però tornando appunto a Conte invece credo che rispetto a Spalletti sia uno che lavora molto di più. Spalletti ci ha dato un bel calcio, un calcio assolutamente godibile, eccezionale, fatto di trame, fatto di gioco, assolutamente scintillante e effervescente, ma sul piano della quantità e dell'intensità del lavoro, pur facendo questo grande pressing o quei grandi rientri di quanti noi abbiamo visto capaci di essere 7-8 che rientrano subito rapidamente verso la propria area di rigore anche quando c'è difficoltà, questo però non vuol dire lavorare tanto. Conte lavora molto più di Spalletti su questo aspetto, forse non farà un calcio altrettanto scintillante, nel senso che il calcio di Conte è un calcio pragmatico, molto direi aggressivo, molto fisico, molto direi intenso ed efficace. Non è così bello a vedersi, però è un calcio vincente.
Il Napoli che ha tenuto sempre l'egida, ne siamo stati orgogliosi del bel calcio, della grande bellezza di Sarri, ma già con Benitez, anche con Ancelotti e Gattuso a strappi, sicuramente con Spalletti. Adesso ci sta anche, no? Che cambia anche un po' registro dopo tanti anni. Però prima di farti un'altra domanda devo dare un paio di notizie agli amici ascoltatori, perché domani, come è noto, appunto il calendario della Serie A, tra l'altro mi pare Massimo Costa da Scampia, che ci segue sempre, ci diceva ma il Napoli, quindi essendo arrivato decimo, non sarà testa di serie? Sì, effettivamente può già giocare con grandi squadre all'inizio con le prime squadre della Serie A di quest'anno. Nelle prime giornate, le prime tre si giocheranno, poi c'è la sosta per la Nations League. La Serie A, la Lega ha ufficializzato che ci sarà un campionato spezzatino, perché un anticipo al venerdì, 3 al sabato alle 15, alle 18, alle 20 e 45, 4 a domenica come orari, 12:30, 15, 18 e 20 e 45, e poi lunedì alle 20 e 45 l'ulteriore posticipo. Le date anche dei turni infrasettimanali, delle soste anche, allora sosta 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre per gare nazionali, 23 marzo, si inizia 18 agosto, sosta nazionale abbiamo detto, turno infrasettimanale 30 ottobre e anche l'unico turno infrasettimanale si finisce il 25 maggio 2025. La stagione 24-25 della Coppa Italia prenderà il via il 3-4 agosto, mamma mia, nel primo turno infrasettimanale, e si concluderà poi con la trentesima, si concluderà appunto con la finale di Coppa Italia a maggio. Credo che il Napoli, caro Paolo, giocherà il secondo turno preliminare di Coppa Italia, quindi, come un po' immaginato, il 10-11 agosto. Sabato 10-11 agosto il Napoli andrà via da Castel di Sangro il 9 mattina, quindi poi dipende dall'avversario, dove si gioca, eccetera. Però insomma giocherà già allora la partita, non a caso il Napoli gioca l'ultima amichevole il 3 agosto, per poi avere una settimana tipo per preparare la Coppa Italia. Detto questo, insomma, già siamo praticamente in pieno campionato, Paolo, quasi.
No, io mi rendo conto, effettivamente, questo immenso numero di gare da affrontare, ecco, mi sembra già di pesare la stanchezza.
Hai ragione, sì, anche io l'ho detto con un po' di stanchezza.
È un sacco di impegni, uno dietro l'altro, gravoso, che era molto durante la settimana, quindi diciamo il calcio è cambiato un po' da quando l'ho fatto io, quando appunto sia quando ero qua, quando ho allenato, c'erano molto meno impegni ed era anche molto più facile preparare costruendo. Oggi costruisce, ma poi bisogna lasciare i lavori e poi magari riprendere in un altro momento, forse prima non capitava, si andava in ritiro e quelle tre settimane, che erano tre, dico tre, non un giorno in meno, 21 giorni con qualche spacco di un giorno e mezzo di riposo tra una settimana e l'altra ancora, sì. era
totalmente diverso,
che diventava proprio foriero dell'andamento della stagione. Se lavoravi bene, là non si andavano a fare le tournée, non si spezzettava il lavoro e poi ripigliarlo dopo. Cioè, era il pilastro fondamentale della stagione, quindi se lo costruivi bene, facendo un grande ritiro, avevi anche dei risultati. Oggi non è più così, quindi mi medesimo anche nei figli degli stessi allenatori.
È vero, a caso lo staff adesso è molto ampio, anche per questo. Raffaele, giustamente, lo ringrazio, mi corregge perché Vincenzo Montero ha detto Pomigliano d'Arco, no, ha ragione, di Castello di Cisterna, figlio di Nicola, ha detto Oschiericata, il fratello di Peppo Meccanico. Va bene, grazie Raffaele, famiglia di lavoratori, non c'è dubbio. Nel salutarti, Paolo, ti faccio questi nomi: Nathan, Ostigard, Zerbin, Gaetano, Lindstrom. Chi secondo te con Conte potrà avere spazio, potrà magari restare a pieno titolo nel Napoli?
Ma io credo che Zerbin, su tutti di questi nomi, che ha dimostrato nella sua parentesi di quest'anno in Serie A di poter essere un giocatore affidabile, compreso Gaetano. Quindi Zerbin e Gaetano li terrei sicuramente. Prima di tutto perché sono campani napoletani, quindi potrebbero lasciare, no, non tanto Zerbin, che non è campano, ma lo può essere.
Beh, è cresciuto nel giovanile in qualche modo, nato giovanissimo dal Giulianova.
A Napoli, quindi. Quindi poi su Ostigar anche potrei avere un piacere di averlo, ma gli altri non, Lindstrom si è dimostrato un giocatore assolutamente impalpabile, che quasi da dire è incredibile come si sia rivelato così poca cosa. Di Nathan mi sono sempre espresso, l'ho detto, per me è un giocatore che non è da Napoli, potrebbe andare a giocare, ma è come per 2 o 3 anni, e quindi poi chi mi ha citato ancora sono questi.
Lindstrom l'ha detto, sì. Zanoli, qualcuno ci dice sarebbe piaciuto vedere Zanoli, il rendimento di
Zanoli. No,
di
Zanoli no, perché per me Zanoli è un giocatore. No, Zanoli
dovrebbe andare al Genova, però
ancora, ecco, lo manderei a giocare. Mentre Zerbin ha acquistato un'esperienza in questo suo essere in prestito, che gli ha fornito quell'esperienza tale da poter essere almeno utilizzato 10-12 gare anche in Serie A al Napoli da titolare, credo, e ha fatto bene. Zanoli no, deve ancora migliorare, è un giocatore particolare, per me deve ancora trovare la sua maturazione, quindi non lo so.
Paolo, è sempre un grande piacere parlare di calcio con te, un abbraccio, a presto.
A te, grazie Ario, buon pomeriggio.
Grazie a Paolo Specchia, siamo in chiusura, 20:21 torniamo con Marte Sport Live con Emanuela Castelli, che saluto, ringrazio tutti voi per i tanti messaggi, per averci seguito, grazie a Gigi Soriani, prima a Mary Fav in regia, da parte mia a Dario Sarnataro è tutto, vi lascio a Timo e Gigio per Sole Mani, ciao a tutti.